Pace e bene, carissimi ascoltatori di Radio Madre, da parte di Padre Mario, del Sacro Cuore Immacolato di Maria, un caro augurio per questo anno nuovo, per il tempo di Natale. Siamo ancora in questi giorni di grazia, di luce, che si concludono poi ora con il battesimo del Signore e poi inizierà il tempo ordinario. Sono giorni particolari, sono sicuro che attraverso anche tutte le varie vicissitudini quotidiane il Signore ha avuto per ciascuno una parola di conforto, una parola di luce, di grazia. E se ci sembra che non sia così, credo che dobbiamo proprio come fermarci per accogliere quel dono, quella grazia che invece il Signore vuole dare a ciascuno di noi. La sua venuta, l'incarnazione, la natività del Signore sono proprio il segno che non si è dimenticato di noi, che ci accompagna quotidianamente, che ci vuole venire incontro, che vuole dar senso a tutto quello che noi viviamo. Un tempo prezioso, un tempo di luce, di grazia, e vogliamo proprio che sia così per tutti, e soprattutto per noi, per le nostre famiglie, per i nostri giovani, che ricordiamo in modo particolare in questo appuntamento mensile. Sono tante le occasioni per parlare dei giovani, per ricordarli, per pregare per loro, per pregare con loro, insieme con loro. Contemporaneamente a questa nostra trasmissione c'è un nostro incontro giovani, dopo li raggiungo nell'altra area della nostra comunità qui a Roma. E è sempre bello, insomma, trovarsi con loro, condividere, cogliere le difficoltà con cui stanno affrontando il cammino della vita, ma anche il desiderio profondo che c'è nel cuore, nel loro cuore. Anche se tante volte ho offuscato o ho messo magari in secondo piano da tutto il resto, anche se sono tante volte depistati dal mondo, da tutte le sue attrattive, lo sappiamo bene, però c'è nel fondo del loro cuore questo desiderio grande di qualcosa che soltanto Dio ci può dare. Il Natale viene a riconfermarci che questo qualcosa non è solo una pia illusione, è un desiderio che c'è nella nostra anima che non ha riscontro, ma ha una risposta vera, che è il Signore, che è la sua grazia, la sua amicizia, il suo amore. Allora, con tutti i mezzi che sappiamo, che possiamo mettere in atto, siamo chiamati davvero a comunicare, a essere canali di grazia per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, senza mai scoraggiarci di fronte alle infinite situazioni di fatica e di difficoltà che vediamo intorno a noi, in mezzo a noi, che abbiamo anche noi stessi tante volte, perché insomma siamo tutti fragili creature. Ecco, bene, allora iniziamo questo nuovo anno. Volevo iniziarlo proprio fermandoci brevemente su due considerazioni legate proprio a questo tema del tempo che scorre. Un nuovo anno di solito è considerato come una cosa convenzionale, insomma si passa da un anno all'altro perché c'è una numerazione di giorni, di mesi, ma non è così, a parte che la datazione che noi abbiamo si fonda proprio sulla venuta del Signore, sulla venuta di Gesù, e tante volte non ce ne ricordiamo neanche, ma prima di Cristo e dopo Cristo la datazione risente di quell'evento che è centrale nella storia dell'umanità, anche per chi non crede. La datazione vale per tutti. Ci sono anche altri calendari, è vero, no? In Oriente, per gli ebrei, eccetera, però anche in tutto il mondo è ormai diffusa l'abitudine di riferirci a questo calendario che nasce proprio dalla venuta del Signore Gesù, no? E quindi è un appuntamento al nuovo anno non solo cronologico, ma ancora di più interiore, spirituale. Sono quelle tante soste che ci consentono come di fare il punto della situazione. Non è quindi soltanto una convenzione passare dal 2019 al 2020 con questo vago riferimento alla venuta del Signore di 2000 anni fa, ma per noi, per i credenti, e noi dovremmo essere un po', come dice la lettera di Onieto, questo primo scritto dei primi tempi della cristianità, dovremmo essere un po' come l'anima del mondo, cioè ricordare al mondo qualcosa d'altro, qualcosa di più profondo, di più autentico, no? Queste soste ci consentono di fare il punto della situazione, di far memoria di quanto abbiamo ricevuto, i mesi, i giorni, le settimane che sono trascorse nell'anno passato. Che senso ha questo tempo che scorre, che va, che continua ineluttabilmente a procedere, nonostante tutto e tutti il tempo che va avanti, il tempo vuol dire noi stessi che andiamo avanti, che procediamo negli anni, la nostra vita che trascorre, che passa. Quindi è un'occasione d'oro proprio per fermarci a far memoria di quanto abbiamo ricevuto e per ricambiare un amore che ci viene donato ogni istante. Questo è il vero senso del tempo. Il tempo è potremmo dire che il tempo è il flusso dell'amore di Dio, è il flusso dell'amore di Dio che coglie la nostra vita, che la accompagna e che ci chiede di essere accolto per formulare poi dei veri propositi di bene. Un'occasione propizia, l'inizio di un anno nuovo, come può esserlo tra breve, tra un paio di mesi all'incirca, l'inizio della Quaresima, come sono altre occasioni dell'anno, proprio per fermarci, fare il punto della situazione, cogliere che il tempo ci è dato perché è segno di questo amore costante e ineluttabile di Dio nei nostri confronti, questo amore che dal suo cuore proviene e fluisce verso di noi e che però chiede a noi di essere ricambiato, di essere accolto e di aiutarci a formulare proprio veri propositi di bene. Leggevo proprio quest'oggi in una recensione di un libro intitolato proprio Il tempo si è fatto breve, vivere cristianamente nella postmodernità. Mi è cazzato l'occhio su questa breve recensione, ma molto bella, dice così, ve lo voglio comunicare perché mi è sembrato molto. Il tempo si è fatto breve, una citazione, come sappiamo, è tratta da San Paolo, la prima lettera ai Corinzi. L'attesa di un ritorno imminente di Gesù era come un punto imprescindibile nella fede dei primi cristiani. I primi cristiani vivevano un po' questa attesa come se fosse imminente, come se il Signore dovesse tornare nella sua gloria da un momento all'altro. Poi sappiamo che questo non è accaduto e che comunque questa attesa vale per sempre, no? E continua questa recensione. La comunità dei primi tempi del cristianesimo era tutta protesa a quella che si chiama la parusia. La parusia vuol dire il ritorno glorioso di Gesù alla fine dei tempi, ecco, cioè il compimento del tempo e della storia. Nel corso dei secoli questa attesa si è poco a poco affievolita e anche oggi i cristiani spesso non vivono più un rapporto con la vita eterna. Eppure questa citazione, il tempo si è fatto breve, è ancora adatta soprattutto per descrivere le società occidentali, la società in cui viviamo noi, insomma, schiava dell'accelerazione della storia e di un mutato rapporto con il tempo. Nella contemporaneità, cioè nella nostra epoca, no? Caratterizzata da mezzi di trasporto sempre più veloci, sistemi informatici rapidi, relazioni saltuarie, affetti fugaci, il tempo si è contratto da lineare, da tempo lineare, cioè un tempo che corre, che percorre una sua linea, una sua via, è divenuto frammentato, un tempo frammentato quello che noi rischiamo di vivere, no? Si vive in un immediato presente, dimenticando il passato e il futuro. Ecco, sto sempre prendendo spunto da questa recensione, da questa presentazione di questo libro, no? Il tempo, sebbene ciascuno di noi vi sia inserito, appare difficile riuscire a definirlo e gestirlo. La sensazione di impotenza dinanzi a una storia sempre più rapida e fugace, insieme a una mutata e spesso anche confusa fede nell'aldilà, e questo è anche vero quello che viene detto qui, perché mi ritorna sempre in mente una breve intervista che facevano all'uscita da una chiesa, dopo la messa, qualche anno fa, e chiedevano ai fedeli che stavano uscendo dalla celebrazione, ma voi sarete la vita eterna, ci sarà, chi diceva, ma chi lo sa, sì, forse ci sarà qualcosa, era gente che proveniva dalla celebrazione del mistero eucaristico, gente che poco prima aveva, era domenica, aveva recitato assieme il simbolo della fede, il credo, il quale si dice che credo alla vita eterna. Cioè, noi come cristiani non pensiamo, speriamo, supponiamo, ma siamo certi che c'è la vita eterna. C'è una vita eterna che Cristo Gesù ci ha guadagnato e che noi dobbiamo, tramite la sua grazia, meritarla durante il cammino della nostra vita con la partecipazione della nostra libertà al progetto del Signore. Quindi altro che una fede vaga, eppure purtroppo oggi spesso è così. C'è come un sentore vago, ma ci sarà qualcosa, forse, ma invece no, c'è una solidità nella fede cristiana che è data proprio dalla certezza che Cristo Gesù è risorto, che la vita eterna ci è stata conquistata, che c'è, come ha detto Gesù, un posto anche per noi, vado a prepararvi un posto. Allora, ecco, una fede in un al di là, a volte confusa, portano l'uomo a una vita colma di impegni. Ecco, una bella espressione, purtroppo, cioè è bella, purtroppo è molto reale, una vita piena di impegni ma vuota di senso. È un po' così quello che mi ha colpito questa recensione, perché coglie certe realtà che noi viviamo quotidianamente. Una vita piena di impegni, abbiamo tutti magari tante cose da fare, ma vuota di senso, priva di un vero profondo significato. E allora per questo dicevo, l'inizio di un anno nuovo, come tante altre occasioni della nostra vita, sono salutari, perché ci permettono di fermarci un attimo, di fare, di fare il punto della situazione e di ripartire con un amore ancora più grande. Allora, e poi conclude questa breve recensione dicendo che l'autore di questo libro cerca di coniugare la situazione contemporanea della percezione del tempo con la fede cristiana nella parusia, quindi a coniugare questo tempo frammentato, questo tempo che è fatto di tanti impegni ma svuotato a volte di significato, con la fede cristiana nel ritorno glorioso del Signore, nel ritorno di Gesù, no? Indicando alcune strade percorribili secondo alcuni ambiti pastorali che sono la persona, la famiglia, il lavoro, la Chiesa. Ecco, sembrava bello iniziare con questa recensione perché coglie certi aspetti quanto mai attuali, no? Quanto mai veri, che vanno sempre come ripresi, riadattati certamente ai tempi che stiamo vivendo, ma ricompresi nella loro profondità, nella loro realtà. Oggi, come in ogni epoca, questa riflessione sul valore del tempo è attuale, quanto mai attuale. L'illusione di essere eterni ci accompagna sempre, sostenuta in Occidente dal tenore di vita, dal nostro tenore di vita, perché quanto si dica è vero, siamo in un periodo di crisi, ci sono tante incognite, tanti spettri che si profilano, e questo è vero, però è innegabile che si vive in un diffuso benessere, e questo benessere spesso ci illude che tutto sia qua giù, che tutto si giochi qua, no? Nel nostro cammino terreno. Il tempo che viviamo, ecco, questo credo dovrebbe farci riflettere, questo sostare, riflettere sul valore del tempo. Il tempo non è un diritto, come ogni altra realtà umana è un dono prezioso che può rivelarsi fonte di felicità quando è usato bene, quando il tempo è usato bene è fonte di felicità, di gioia, oppure può condurci alla disperazione quando percepiamo di averlo sciupato, cioè di non averlo usato bene. Ecco, il tempo non è un diritto che possiamo pretendere in qualche modo, è un dono che ci è fatto dal Signore, con la sua grazia, con la sua provvidenza, con il suo amore, si fa presente alla nostra vita. Il tempo è un dono prezioso, che può rivelarsi fonte di gioia, di felicità, già qui in terra, perché se uno vive bene qua sulla terra, in mezzo a tanti travagli, magari, e sofferenze di ogni genere, ma vive contento del tempo che sta vivendo. Ma poi il tempo prelude a una gioia eterna, perché abbiamo detto, i cristiani sono coloro che attendono nella fede il ritorno glorioso del Signore, e comunque noi avremo al termine della nostra vita l'incontro, questo incontro con Dio, no? Quindi quando è usato bene, il tempo può essere fonte, ed è fonte di gioia santità, e questo ce lo insegnano proprio i santi. Se leggiamo, è un altro richiamo che dovremmo farci. Vedete, il tempo, ogni giorno del nostro tempo è segnato dalla memoria liturgica di qualche santo, o perché ci sono delle memorie vere e proprie, delle feste, oppure delle memorie, si dicono, facoltative. Comunque ogni giorno la Chiesa ricorda tante figure di santi. A me piace ogni tanto, c'è un librone che ho trovato, pensate che lo stavano buttando via da qualche parte, ho trovato questo librone che raccoglie i santi di ogni giorno, ma è una meraviglia, cioè, mi piace la sera leggere sempre, ce ne sono 4, 5, 6 anche per ogni giorno, con il loro profilo, a volte demitizzando certe cose, magari perché sono elementi leggendari o amplificati, va bene, cioè cercare un libro che ha una certa scientificità, diciamo così, per cogliere veramente chi era, ma quando si scrostano certe cose, si coglie la verità, si percepisce che la santità è la vera risposta. La santità riempie il cuore di gioia in un'infinità di modi diversi, perché ogni santo ha avuto le sue caratteristiche, il suo modo di vivere, il suo rapporto con il Signore, ma tutti hanno amato Dio sopra ogni cosa e hanno fatto del bene al prossimo. È sempre così, come una, oggi la Chiesa ricorda, non è una memoria obbligatoria, Tommaso da Cori, un santo che veramente ha riempito, un francescano, sepolto a Bellegra, che è una località fuori Roma, che è stupenda nelle parti di Subiaco. Viene chiamata il nido dei santi, perché sono passati una quarantina tra venerabili, beati, santi, c'è stata una fioritura in quel convento veramente straordinaria, c'è anche stato Tommaso da Cori che ha fatto tanto bene, poi ha avuto dei doni particolari da parte del Signore, e comunque una risposta sempre nuova, ecco, quella dei santi, ecco la vera grazia, riempire il cuore. Vissuto tra la fine del 600 e inizio del 700, ha fatto veramente tanto bene, e poi sono tante altre figure lì, e l'ultimo mi sembra che sia, cioè, stato Fra Diego Oddi, poi anche altri successivamente, Padre Giacinto Bracci, tante figure una più bella dell'altra, ecco, in quel luogo dove sembra che sia passato anche San Francesco stesso, c'è una cella in quel convento in cui si ricorda la memoria del passaggio di San Francesco, per dire, questa è la risposta bella, cioè i santi hanno riempito la vita di bene, hanno colto che il tempo non era un loro diritto ma un dono ricevuto da Dio, questo dono lo hanno restituito colmo dei loro meriti, quella briciola di umanità nostra che va aggiunta, che è la nostra libertà, che ci permette addirittura di rendere merito nostro ciò che in realtà è grazia di Dio, la santità viene tutta da Dio, tutta grazia sua, però ci mettiamo dentro questa monetina che è la nostra umanità, la nostra quotidianità, è quello che ci fa ridare significato e valore al tempo che stiamo vivendo. Facciamo una breve pausa musicale e poi riprendiamo pensando un po' ai nostri giovani, in questo rapporto loro con il tempo, col tempo della loro vita così prezioso.
Vi ricordiamo che sta andando in onda su Radio Mater Spazio Giovani, catechesi dedicata ai giovani e non solo, condotta dai Servi del Cuore Immacolato di Maria. Sta conducendo la trasmissione padre Mario Piatti. Ecco, anche dopo queste sue prime riflessioni e proposizioni possiamo accogliere il suo invito e intervenire al numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un SMS al 331 79 14 523 per l'email diretta @radiomater.org.
Ecco, sono sempre padre Mario, del Servo del Cuore Immacolato di Maria. Stavamo facendo questa breve riflessione proprio sul senso del tempo, sul valore del tempo. È davvero un esame di coscienza salutare, che dobbiamo fare un po' tutti quanti, anche noi sacerdoti, presi anche oggi, anche noi stessi, da tante cose da fare, dal fare. Quella frase che vi ho letto della recensione di quel libro Il Tempo si è fatto breve, È proprio vero, no? Una vita colma di impegni ma vuota di senso, e invece noi vogliamo che sia una vita, certo, impegnata, colma di impegni ma piena di senso, piena di autentico significato, no? E per arrivare ai giovani, i giovani in particolare, lo sappiamo bene, sono depositari di un capitale enorme di vita, di esuberanza, di gioia senza limiti. È la stagione proprio dei sogni, dei grandi progetti, delle sfide poste dalla vita e dal mondo. Pur in mezzo a tante difficoltà di ogni genere, ai limiti personali e strutturali, a tutti i limiti che incontriamo proprio in un'epoca poi come la nostra, piena di contraddizioni, l'impressione di essere autosufficienti, che diventa proprio come una presunzione a volte, no? Può condurre anche i giovani stessi a usare male del tempo e delle occasioni che ci sono concesse continuamente dalla grazia di Dio. E quindi ecco perché è importante questo esame di coscienza, viverlo noi, interiorizzarlo, farlo nostro, dar valore, sapore, senso, fragranza vera al tempo nostro, alla nostra vita, per aiutare anche i nostri ragazzi, i nostri giovani a vivere quella meraviglia che hanno, perché hanno il capitale più bello, l'esplosione di una vita che deve essere bella, che deve essere indirizzata verso il bene e non sciupata o poi come richiusa su se stessa, ripiegata su se stessa perché è prevalso tutto tranne che il bene, che la grazia del Signore. Allora il tempo, questo tempo di inizio anno che è tempo di Natale, no? Che è il tempo che è stato segnato da questo ricordo vivo della Natività del Signore, ci ha restituito la certezza che non siamo soli. Dio si è fatto vicino alle nostre anime, al nostro cuore. Dio non ci abbandona, ci cammina accanto. Ecco cosa dobbiamo vivere noi profondamente per farlo percepire anche ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che non sono soli, non sono abbandonati con le loro pulsioni, i loro desideri, oppure le loro fatiche, le loro rabbie o le loro delusioni, non sono soli ad affrontare la loro vita. Ma Dio è accanto a loro, Dio cammina con loro, Dio vuol bene a ciascuno di loro, no? E tante volte noi siamo un po' come quei due discepoli di Emmaus, un brano del Vangelo, quello molto quotidiano, no? Dio ci cammina accanto e i nostri occhi non lo riconoscono, sono velati, i loro occhi non, ma loro non lo potevano riconoscere, dice il Vangelo di Luca. Ecco, il Natale ci dice proprio che Dio, il Dio degli eserciti, il Signore dei cieli, l'Onnipotente, no? Quante espressioni ci sono per descrivere Dio, che è l'infinito, che è colui che ha fatto ogni cosa. Questo Dio infinito sa farsi tanto piccolo per essere accolto proprio da tutti, per percorrere le vie della nostra quotidianità, per essere il Dio con noi, no? Per rendersi accessibile, vicino a ciascuno di noi, quindi anche ai nostri ragazzi, sentirlo vicino, sentire che non è una bella favoletta il Natale, anche se ha una sua poesia, tutto quello che vogliamo, una sua bellezza che sembra quasi creare proprio un alone poetico, ma va bene, quello può toccare il cuore, ma il cuore, la profondità del Natale è percepire questo Dio vicino a noi, questo Dio che si fa accanto a noi, che si fa uomo per essere vicino con noi sempre, per accompagnarci nel cammino della nostra vita, no? E quindi anche quest'anno questo tempo, queste festività sono state e devono essere un richiamo a rendere vivo Cristo ogni giorno in noi, per conoscerlo, per amarlo, per custodire la grazia, cioè la sua vita in noi. Per chi vive nell'amicizia del Signore tutto è grazia, tutto è dono, tutto è segno della provvidente mano di Dio. Quando si vive così, credo che tutti un po' l'abbiamo percepito, lo percepiamo, se abbiamo la grazia di vivere in grazia di Dio, percepiamo questa realtà, cioè che è una grazia, è un dono, una bellezza, tutto è grazia, tutto è dono, tutto è segno della provvidente mano del Signore. E il Natale, appunto, è questo, una breve riflessione che facevo in quei giorni, la settimana scorsa, l'annuncio più grande della storia, ha colpito, ecco, questo passaggio quest'anno, cos'è l'annuncio più grande della storia, passa attraverso la semplicità più totale. L'annuncio più grande della storia passa attraverso il cuore dei più semplici. Non invade i social, no? Allora non esistevano, non c'era neanche l'ombra. Allora le comunicazioni erano di una lentezza che, se pensiamo alla rapidità, alla contemporaneità dei nostri tempi, ci sorprende, no? Quindi non ha invaso nei social, che non esistevano ancora, non pretende edizioni straordinarie, notiziari televisivi, no, che quasi in contemporanea ci danno gli avvenimenti. Dio ha scelto un'altra via, la via dell'umiltà, della semplicità, la via della quotidianità per manifestarsi al mondo. Dio ha affidato, questo è che anche ci deve far riflettere, ha affidato alla precarietà umana i suoi tesori più preziosi. Ripone la sua totale fiducia nel cuore immacolato di sua madre e nella generosa disponibilità del suo sposo, di Giuseppe, uomo giusto. Due parole che dicono tutto di lui, era un uomo giusto. Di Giuseppe non c'è neanche una parola nel Nuovo Testamento, è come una figura che, come dire, sembra quasi in secondo piano, invece ha una centralità straordinaria, proprio per la sua generosa disponibilità nei progetti di Dio. E l'annuncio più grande della storia passa attraverso il cuore di Maria Santissima, passa attraverso questa generosa disponibilità di Giuseppe, attraverso la sua santità silenziosa, ma così efficace. E questo annuncio si rivolge ai pastori di Betlemme, coinvolti inaspettatamente e per sempre nella storia della salvezza, sono diventati protagonisti, anche loro, chiamati persone normalissime, e sono loro i primi a essere oggetto di questo annuncio. E poi le parole ispirate del vecchio Simeone, della profetessa Anna, nel Tempio, confermeranno la presenza dell'Altissimo in mezzo al suo popolo. Anche qua due persone forse ormai ritenute un po' immagini, anziane, così, quelle persone un po' sopportate, perché invece proprio attraverso la loro parola viene riconfermata questa presenza del Signore, questa presenza di Dio. E il Signore, che aveva già parlato in tanti modi, come dice la lettera agli Ebrei, in tanti modi, in molti modi, molte volte a Israele, ora ha parlato per mezzo del Figlio. Ma anche qua, come ha parlato attraverso il Figlio? Non ponendosi in cattedra, umiliandoci, perché lui è un'infinita sapienza, figurarsi, noi siamo il nulla. Noi che crediamo di essere i padri eterni in terra, siamo l'esatto nulla davanti a Dio. E Dio, che è lui, che è l'infinito, lui sì che è l'onnipotente, si mette invece accanto a noi, diventa uno di noi per condividere la nostra vita, nostre difficoltà, le nostre pene, vuole venirci incontro, si adegua lui a noi, non si mette in cattedra austero a dettar legge, ma si umilia facendosi come noi per rendersi comprensibile da tutti, spogliandosi delle sue prerogative divine, assume la nostra umanità in tutto eccetto il peccato, proprio per risanare in profondità le malattie che ci portiamo dentro, che ci opprimono e ci devastano, per risanare, potremmo dire, proprio dal basso il nostro cuore, che ha bisogno di essere rinnovato dalla grazia, dalla sua presenza. E nei giorni del Natale abbiamo letto dei brani straordinari, di una semplicità, ecco, di una poesia, ma poesia santa, che tocca il cuore, ecco, il brano di Luca, di Matteo, ci parlano proprio, poi Giovanni invece arriva con questo prologo, il prologo ridice le stesse cose con altre parole, con una irraggiungibile altezza e profondità, rivela chi è quel bimbo che è nato, quel bimbo è il Verbo eterno di Dio, è il Verbo eterno di Dio attraverso il quale sono state create tutte le cose, è colui che illumina ogni uomo che viene sulla terra, è il solo che può aiutarsi a comprendere, a capire il cuore di Dio, il mistero del Padre. Allora più si conosce Gesù, più si entra in sintonia con Lui e più si entra nel mistero di Dio, più si può cogliere qualcosa del mistero di Dio. Il dono che Dio fa di se stesso nel Figlio incontra, lo sappiamo, l'incomprensione dell'uomo. Cristo Gesù viene tra i suoi ma non è accolto. Gli altri Vangeli lo dicono in un altro modo, con i fatti. Il Vangelo di Giovanni lo dice in questa breve espressione. Venne tra i suoi non lo hanno accolto. Trattato come un estraneo, un intruso. Lui che è il Re e il Signore del creato. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, si dirà quel dialogo famoso tra Gesù e Nicodemo, gli uomini preferivano le tenebre alla luce. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Io credo che questo ci deve fare riflettere tanto, questa umiltà di Dio, questo farsi piccolo per venirci incontro, questo venire tra i suoi, e come lo accogliamo, come lo abbiamo accolto in questo Natale. I giovani risentono del modo con cui noi viviamo il mistero della nostra fede, i misteri, l'incontro profondo con il Signore. I nostri giovani, potremmo dire, pendono dalle nostre labbra, vogliono vedere questo Gesù, vogliono vederlo, perché hanno tante sollecitazioni di diverso tipo, tante cose che sembrano più immediatamente appagare il cuore, i desideri. Ma quando vedono Dio vivo nel cuore di qualcuno, allora qualche domanda se la pongono anche loro. Allora anche loro sospendono un momento il giudizio sulla loro vita e provano almeno con tanta fatica a volte, ognuno con la sua originalità, ognuno con la sua storia, ma provano a ripercorrere questo cammino che è meraviglioso, che è l'incontro con il Signore. Però abbiamo tanta responsabilità proprio noi come sacerdoti, ma poi come educatori, i genitori, la comunità cristiana, verso i più piccoli, verso i piccoli, i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie, verso tutti coloro che in qualche modo risentono della loro fragilità per tanti motivi. La comunità cristiana deve essere ancora più attenta e testimone, viva, credibile, visibile, credibile, di questo incontro profondo con il Signore. Ecco, facciamo un'altra breve pausa musicale, poi riprendiamo questa breve riflessione proprio sul significato del tempo, su questo tempo che è stato santificato dalla presenza di Dio, di un Dio che si è reso accessibile al nostro cuore, che vuole essere il Dio con noi, vuole incontrare il cuore di tutti noi, e dei nostri giovani in modo tutto particolare.
Ricordiamo ancora che potete intervenire in questa trasmissione componendo il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Oppure potete mandare un SMS al 331 79 14 523. Con noi questa sera, in questa trasmissione, Spazio Giovani, condotta da Padre Mario Piatti. Potete intervenire e anche mandare un'email a diretta@radiomater.org. Torniamo ancora alla parola a Padre Mario.
Ecco, sono sempre Padre Mario, visto che con l'Immacolato di Maria stavamo appunto provando a riflettere un po' su questo valore profondo del tempo per la nostra vita, per i nostri giovani in particolare, no? E dentro questo tempo natalizio, c'è anche questa festività dell'Epifania, e quest'anno mi ha colpito una cosa in modo particolare, questa gioia, questa grande gioia che sentono, che provano immagini nel vedere la stella. E sull'Epifania c'è un, e per i giovani in modo specialissimo, c'è, rimanderei proprio a quello, anche alla lettura di quella, di quell'ultimo messaggio di Giovanni Paolo II ai giovani, che era per la giornata mondiale del 2005 di Colonia, e lui l'ha scritto l'anno prima, nel 2004, ed è una riflessione proprio su immagini, no? Siamo venuti per adorarlo, il titolo di quel messaggio meraviglioso, che ha dei passaggi sorprendenti per la profondità, per il nessi che ha trovato Giovanni Paolo II tra questi doni, il cammino dei magi, il cammino della nostra vita, il dono dell'oro, l'incenso, della mirra, il dono della propria affettività al Signore, della preziosità della propria vita, il dono della preghiera. Ha dei passaggi veramente unici, no? E conclude poi, come possiamo ben immaginare, in un invito proprio alla conversione, no? Per un'altra strada fecero ritorno alla loro terra, vuol dire che l'incontro col Signore segna in profondità il cuore dell'uomo, e chiede e richiede proprio come una conversione. L'Epifania del Signore consiste proprio nel riconoscere dove sta la vera gioia. E lì c'è provare una grandissima gioia nel vedere quella stella, la stella che indicava la strada, che li confermava di essere sulla via giusta. A me risuona sempre una bellissima espressione di un canto di un cantautore cristiano, Claudio Chieffo: cammina l'uomo quando sa bene dove andare, cammina l'uomo quando sa bene qual è la sua strada, se è sulla strada giusta, allora cammina l'uomo, va, procede, continua nel suo andare. E questa stella è la conferma di essere sulla strada giusta, di essere accompagnati dal cielo. La vera gioia consiste nel trovare le stelle che ci indicano il cammino. Quanto abbiamo bisogno tutti di un riferimento chiaro, di persone, di cuori che ci indichino: guarda, la strada è giusta, ecco, è questa. Abbiamo tutti bisogno di questo, abbiamo tutti bisogno di una conferma, conferma da parte di qualcuno che ci parli a nome di Dio, di segni che siano veri, non che siano fasulli, che siano interpretati così come ci passa per la mente, no, segni veri, autentici della grazia di Dio sul nostro cammino. Tutti abbiamo una stella che ci indica la strada, tutti abbiamo, a volte non ce ne rendiamo conto. Una delle cose più belle che viviamo nell'esperienza di un ritiro spirituale per noi religiosi o sacerdoti, negli esercizi spirituali, che però sono un bene anche di tutti, anche per proponibili benissimo anche ai laici, è quello di fermarci per considerare come Dio ci ha amati, come Dio ci ha accompagnati, come Dio ci è stato accanto. Potremmo dire in termini di Epifania, quali stelle hanno accompagnato il nostro cammino, quali riferimenti il buon Dio non ha fatto mancare, e quante volte dovremmo veramente dire grazie al Signore, perché attraverso quella persona, quell'incontro, quella situazione mi hai parlato, mi hai fatto capire quella cosa, mi hai dato uno spunto per cambiare la mia vita, tutti credo che abbiamo almeno il ricordo di una confessione particolare che ha segnato il nostro cammino, di un incontro con qualche figura particolare di sacerdote, di consacrato, anche di laico impegnato, insomma, che ha dato una svolta, che ha fatto riprendere il cammino, che è rimasto, tante volte è rimasto come patrimonio del cuore, ma va recuperato, perché spesso ci dimentichiamo, ecco, siamo tutti un po' come i grandi dimenticatori della grazia del Signore. Allora, ecco, cogliere questa stella che accompagna il nostro cammino, allora cammina l'uomo quando sa bene dove andare, come dice quella bellissima canzone di Claudio Chieffo, questo cantautore che adesso è già in cielo, ma è stata veramente una voce anche poco conosciuta ancora, ma tutte le canzoni spettacolari, veramente molto, molto profonde, se guardate ormai internet lo si segue per tante cose, a volte anche si perde tempo con internet, ma vale la pena di andare anche a rintracciare su YouTube, eccetera, queste canzoni di Claudio Chieffo che sono meravigliose. Ecco, quindi la vera gioia consiste nel percepire queste stelle che accompagnano il nostro cammino, la vera gioia consiste nell'incontrare il bambino con sua madre, dice il testo del Vangelo di Matteo, no? L'incontro con il Signore, entrare nella sua casa, nel suo cuore, aprire l'anima a Maria Santissima perché ci doni suo figlio. Anche questo mi ha fatto tanto riflettere quest'anno. La vera gioia non è data dalle cose, come noi ci illudiamo, no? Quello ha tanti beni, quell'altro c'ha quella casa, tutte quelle macchine, soldi, possibilità di divertirsi. La vera gioia non è data dalle cose, dal possesso, dal desiderio di possedere, ma da un cuore che incontriamo. Uno può possedere tutto, possiamo avere tutto il mondo, paradossalmente, potremmo essere i padroni del mondo, ma se non siamo amati, se sentiamo che non siamo amati, che non sappiamo amare, non abbiamo nulla, abbiamo perso tutto. Che senso avrebbero tanti beni se manca l'amore? Allora, la vera gioia, guarda caso, questi segni, la stella per i magi, per noi chissà quanti riferimenti, solo l'amore colma il cuore. L'incontro, la vera gioia ci è data dall'incontro con chi ci ama. E l'amore per eccellenza, l'amore di Dio colma l'anima di celeste letizia. I magi sono stati contenti, se ci pensiamo bene, per aver visto questo segno che li ha accompagnati fino al luogo dove c'era il Signore Gesù, e poi dall'incontro in fondo con un bambino e sua madre. Ma questo perché? Perché proprio per questo motivo, che la nostra gioia non ce la danno le cose, ma le persone. E chi ce la dà se non la persona per eccellenza che è il Figlio di Dio? È l'incontro con la persona, noi siamo fatti per questo, per incontrare cuori, per amare, per donarci, per ricevere del bene, per ridonarlo. Questo è il senso più profondo, questo dà gioia al cuore. Tutto il resto, se serve per questo, va bene, ma se non serve o diventa un ostacolo, non va bene. Ecco, che va purificato il cuore. Ho purificato il cuore anche dall'uso delle cose, delle situazioni, dei nostri talenti, eccetera, perché tutto sia finalizzato all'unica cosa che dà gioia, che è l'incontro con un cuore che ci ama, che è il cuore di Dio, e poi il cuore delle persone, il nostro cuore è fatto per amare, ricevere amore da Dio e da tutti, no? dai nostri cari, dalle persone che fanno parte della nostra vita. E penso che sia un aspetto che dobbiamo proprio come fare nostro, interiorizzarlo, che cosa ci dà la vera gioia e ci fa capire anche perché tante volte non siamo mai contenti, perché cerchiamo la gioia dove non c'è, cerchiamo la gioia da chi non ce la può dare, cerchiamo la gioia in tante cose che in realtà non hanno la grazia di poterci comunicare quella gioia vera, profonda del cuore che noi desideriamo, che noi aspiriamo. E per chiudere un po' questa così breve riflessione che abbiamo fatto questa sera sul valore del tempo, sul valore del tempo come incontro con Dio, il tempo come dono di grazia continuo che va colmato dell'amore del Signore, ma non vorrei concludere negativamente, però mi ha fatto riflettere anche questo. In queste ultime settimane, quante contraddizioni, no? Viviamo nella nostra epoca che si riflettono, poi si cascano proprio sui nostri giovani in maniera pesante, no? Mi ha fatto riflettere tanto una cosa, lo sappiamo tutti, perché la cronaca la si segue, tra i giornali, eccetera. C'è stata quella tragedia qui a Roma di quelle due ragazze che sono state investite, uccise da questa macchina, poi con tante polemiche, chi se l'è presa con questo ragazzo. Queste ragazze, qualcuno diceva, hanno attraversato col rosso, insomma tutta una serie di circostanze. Ma la cosa che, al di là di tutti questi aspetti che poi sono da valutare poi in termini giuridici, legali, chissà quanto tempo ci vorrà per delineare tutto quello che è accaduto realmente, ma la cosa che mi ha sorpreso ancora una volta è che subito si è cercato se quel giovane aveva, sembra che sia, che quella sera avesse bevuto, aveva bevuto con gli amici, insomma, aveva ceduto forse un po', e subito tutti a cercare di capire se era sotto l'influsso di stupefacenti, di alcol, di queste robe qua, e poi quasi contemporaneamente, in quei giorni, ecco, si apre a tutti la possibilità di coltivare in casa, no? La droga, lo possiamo coltivare tranquillamente. Da un lato si massacra, no? Perché giustamente se uno gira sotto gli effetti di stupefacenti è molto più facile che, o dell'alcol, insomma, è molto più facile che possa commettere infrazioni, che la sua attenzione sia più debole, più scarsa. Da un lato, e dall'altro lato si apre, come sempre accade, la porta alla possibilità di fare la stessa cosa che poi viene condannata da tutti coralmente, però è la libertà di ciascuno non di spacciare, ma di coltivarsi la casa come se ci fossero delle distanze, delle differenze, ma veramente un'assurdità tale che uno si domanda ma ai giovani li vogliamo bene sì o no? Ma come si può, sempre ammantato tutto questo da una retta intenzione, no? Perché così possiamo avere un controllo, ma cioè, sicuramente si ridurrà lo spaccio, la vendita di stupefacenti, ognuno se li coltiva a casa sua, fa il suo uso, poi magari esce, ammazza qualcuno, ecco, e allora lì tutti quanti gli daranno addosso, ma se la legge glielo ha permesso, cioè questo io non so se qualcuno mi aiuta a capire questi passaggi qua, perché io veramente non ci sto a capire più nulla, e mi domando se c'è la coscienza e l'intenzione di far del bene alle persone, di tutelare il bene delle persone, oppure non ce ne importa nulla, come mi sembra che purtroppo sia. Non c'è, c'è soltanto, ancora una volta, una nuova, potremmo dire una nuova vittoria di un grande fronte che passando per tante tappe ha introdotto di tutto e di più contro la vita, contro la famiglia, contro la verità del matrimonio, tutto e di più. Ecco, questo è il panorama di oggi. Io mi domando, di fronte alle contraddizioni, ma talmente assurde, di un ragazzo che viene certamente massacrato perché, figurarsi, poi scoprono che era sotto gli effetti dei stupefacenti, addirittura tutto un coro, tutta una coralità di gente che gli dà addosso, e nello stesso tempo ti dicono no, però coltiva la casa tua, coltivati queste cose che ti distruggono il cervello, no? Coltivale, non c'è niente di male, non c'è nulla di male, qualche anno fa nell'introdurre la possibilità di distruggere la famiglia, la vita, ci sono delle situazioni, ci sono dei casi, è tutto sempre ammantato di questo alone di bene, è sempre costantemente una contraddizione continua contro il vero bene della persona. E non c'è il coraggio di dire ma siamo matti, ma vogliamo aiutare veramente le persone a custodire il bene, vogliamo aiutare a fare un cammino che sia per chi è credente, che sia un cammino di fede, ma anche per chi non lo è, perché tutti quanti abbiamo le nostre fatiche, difficoltà, ma la fede non è una contraddizione con la vita, è esattamente una vita che viene riproposta nella maniera più profonda e più vera, questa è la fede. La fede ripropone, non schiaccia l'umano, ma lo porta alle sue alla sua bellezza piena, ecco, la sua pienezza, lo porta alla sua pienezza, alla sua vera fecondità. Questa è la fede che noi dobbiamo, attraverso la fede dobbiamo aiutare anche il povero mondo di oggi a denunciare le assurdità, le contraddizioni che si porta dentro, perché non è un discorso fideistico difendere la vita, la famiglia, l'esperienza dei giovani, tutelarli, ma quello è un discorso umano. Poi la fede mi fa capire che lo si fa per l'amore di Dio, lo si fa perché le persone sono un tesoro preziosissimo, ma quindi dà un risalto ancora più bello, più grande. Ma questo è patrimonio dell'umanità, potremmo dire, il bene della persona. Non è un fatto di fede, è un fatto di umanità che poi diventa anche un fatto di fede, per il credente diventa un impegno doveroso, un fatto doveroso per difendere la bellezza, la verità della sua vita e della vita degli altri. Ecco, quindi io non riesco a capire. Come sempre, le leggi inique nascono da apparenti buone intenzioni, ma rivelano, appena le consideriamo oggettivamente, nella loro realtà, tutta la malizia che nascondono e le tragedie che preannunciano. Così è stato per il divorzio, per l'aborto, per la manipolazione genetica, per l'omosessualità, tutte conquiste sociali di cui non si deve ormai mettere in dubbio nulla, ormai sono assodate, punto e basta, e il male dilaga, senza più asini né freni né denunce di alcun genere, perché si vive ormai assuefatti a questa mentalità che è entrata ormai nel respiro, perché è entrando nella legislazione, entra poi nel pensiero, nella mente, nella quotidianità, nella normalità della vita di ciascuno di noi. E infatti c'è un detto famoso che riecheggia sempre: la legge di una generazione diventa la mentalità della generazione successiva. Questo è stato vero sempre, continua a esserlo, e attraverso le leggi, attraverso delle leggi discutibili, almeno proviamo a discuterne assieme sulla validità, sulla verità. Invece no, devono essere battaglie ideologiche, no? Battaglie ideologiche contro la fede, contro. Ma qui la fede c'entra, c'entra l'umanità. Poi la fede ancora di più mi darà il significato profondo, mi aiuterà a cogliere il valore delle persone, della realtà, del matrimonio, della vita, di tutto. Ma c'è un aspetto umano che viene completamente annullato. E io non so, non riesco veramente, dico. È una conclusione, non voglio che sia amara, anzi, ma proprio lo dico perché tante volte i giovani sono dentro questo mondo di oggi che da un lato accusa, che da un lato colpevolizza, stigmatizza, e dall'altro apre le porte a tutto ciò che fa male all'umanità, non parliamo ancora, ripeto, di aspetto di fede, ma fa male all'umanità della persona, fa male al suo gestire, il suo essere umano, al suo rapportarsi con se stesso, con gli altri, con il mondo, con la realtà, con tutto. Questo che non. Rimane sempre una grande domanda è un impegno ancora più profondo per chi è credente di mettercela tutta, ecco, per portare la bellezza, la novità del Vangelo. Il Vangelo è libertà dell'uomo, il Vangelo è la liberazione del cuore dell'uomo. Il Vangelo di oggi diceva del lebbroso che incontra il Signore: se vuoi puoi sanarmi, puoi sanare la mia malattia. E Gesù dice: lo voglio, sii risanato, lo voglio. Quello Dio vuole questo, Dio vuole risanare il cuore dell'uomo, non appesantirlo con dei pesi insopportabili. Vuole liberare il cuore dell'uomo da ciò che lo appesantisce realmente, del peccato, il male che appesantisce il cuore dell'uomo. Anche i nostri giovani sono fatti per avere un cuore libero, e quanto più si inoltrano nella vita, avvelenati da tutto il mondo che nel quale siamo immersi, tanto più questo cuore si offusca, questo cuore diventa pesante, questo cuore non sa più cogliere la bellezza della vita, la bellezza dell'amore. L'amore che è una meraviglia, che è una cosa meravigliosa, diventa avventure, giochi, diventa storie, come si dice oggi, frantumando la bellezza di rapporti veri, profondi. Beh, ecco, credo che sia, non volevo appunto concludere con un quadro negativo, però realisticamente bisogna cogliere che la realtà è questa e che c'è da lavorare tanto per aiutare noi stessi e il mondo di oggi a recuperare la bellezza del suo vivere. Ecco, affidiamo tutto questo al cuore di Maria Santissima, che in questo percorso delle festività natalizie ha un ruolo meraviglioso e ce l'ha nella nostra vita, per cui ci affidiamo a lei, alla sua intercessione, le affidiamo i nostri giovani in modo particolare, le nostre famiglie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Un carissimo saluto a tutti quanti da Padre Maggio e del Cuore Immacolato di Maria. Ecco, affidiamo al cuore di questa madre la nostra vita, le nostre intenzioni, questo nuovo anno, che non è un diritto di nessuno, ma è un dono, una grazia, momento per momento, giorno per giorno. Pace e bene, grazie di cuore a tutti.